bene, allora do il via al nuovo appuntamento di quest'anno, cioè la serie di analisi e lettura dei testi filosofici 2016, una serie organizzata dall'Università Dipartimento di Filosofia e dalla Società Filosofica Italiana della sede di Venezia, che come sempre ambisce a mettere insieme due livelli, quello più direttamente sì, di approfondimento che di ricerca che spetta all'ambito universitario e quello anche di prima conoscenza e di affresco generale di un problema filosofico quale può essere dimensionato in direzione di uno studente di scuola liceale superiore. Oggi ci occupiamo della concezione della verità. Ecco, sono stati scelti dai due relatori qui presenti, che sono il professor Dario Berti, che in questo periodo sta insegnando a
Mestre, allo Stefanini,
in
assegnazione provvisoria.
Non so se augurare che diventi definitiva quella o che ce ne sia un'altra più interessante da un'altra parte. Comunque, allo Stefanini, che è un liceo
scientifico, linguistico, molte cose.
Pedagogico forse anche.
Scienze umane.
Scienze umane.
Ciao.
E Dario Berti ci parlerà, o ci introdurrà ad alcuni aspetti della filosofia di Raymond Popper. Poi avremo invece Federico Lanzetta, Francesco Lanzetta, scusami, che ci parlerà di Henry James. William James, non era il scrittore, era il suo fratello maggiore, giusto?
Sì.
Il fratello di Henry James, quindi William James,
il filosofo. Nomi oggi.
Sì, oggi prendiamo i nomi. Filosofo che si è occupato, che chiamavano il padre del pragmatismo, in pratica, no? Il padre del pragmatismo, che a un certo momento si interroga e si chiede: ma che cos'è il pragmatismo? Finisce per dire qualcosa, mi pare che un titolo dica un modo per dire cose vecchie con parole nuove. Vedremo se è così, vedremo come poi Francesco approfondirà. Lavoriamo come al solito, una presentazione generale non molto lunga da parte di ognuno dei due relatori, con attenzione in particolare ai testi, perché si vorrebbe partire dai testi per ricavare poi delle riflessioni più approfondite, una breve discussione e quindi la parola al secondo relatore, buonasera, che interviene anche lui con lo stesso meccanismo, la stessa procedura, prima una presentazione dei testi di riferimento e una riflessione che poi ne segue con dibattito aperto a tutti. Non so se questo sia il modo in assoluto più affascinante per conoscere un autore, però è il modo più diretto, quantomeno per enucleare qualcosina di questo autore. Partire dai testi è l'aspetto in assoluto fondamentale, altrimenti abbiamo sempre dei quadri di riferimento su cui non sappiamo mai fino in fondo attribuire o meno un'autorevolezza, perché magari è l'autorevolezza del relatore che ci viene trasmessa più che quella dell'autore cui facciamo riferimento. Bene, non dico altro, Dario, a te.
Va bene. Allora, visto che il tempo non è tanto, cercherò di essere veloce. Allora, oggi io vorrei provare a illustrare una tesi che è stata sostenuta da Popper, cioè la tesi per la quale il progresso scientifico non avviene per mezzo di accumulo di conoscenze, come solitamente si crede, ma attraverso una progressiva eliminazione di errori. Per illustrare questa idea vorrei partire da un'immagine che forse potrà essere utile a quelli di voi che non conoscono Popper per avere una prima idea intuitiva di quello che lui aveva in mente. Prendiamo prima l'immagine tradizionale del progresso scientifico che Popper critica. Questa idea può essere paragonata alla costruzione di un edificio, cioè un'opera nella quale noi aggiungiamo mattone dopo mattone, e ogni singolo mattone è un piccolo pezzo di conoscenza che va ad aggiungersi agli altri, e una volta che un mattone è stato posato lì, resta lì e non si muove più. Questa è la concezione tradizionale del progresso scientifico che, come dicevo poco fa, Popper critica. L'idea di Popper può essere invece espressa attraverso una diversa metafora, cioè la metafora dello scultore che toglie le parti che non sono utili all'opera che lui ha in mente. Naturalmente queste sono solo due metafore, per cui non dovete prenderle troppo sul serio, però credo che servano perlomeno a darvi una prima idea iniziale di quello che lui aveva in mente. La domanda che a questo punto uno si pone è: per quale motivo Popper rifiutava l'idea tradizionale del progresso inteso come accumulo di conoscenze? E per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro e tornare all'empirismo inglese, perché questa idea del progresso come accumulo viene per la prima volta, forse non proprio per la prima volta, ma almeno per la prima volta nel modo più chiaro ed esplicito, enunciato dai filosofi inglesi, in particolare da Bacone e poi da Locke e anche da Hume. Allora, gli empiristi avevano cercato di rispondere a questa domanda: come possiamo noi acquisire delle conoscenze sul mondo? E la risposta che avevano dato era una risposta molto semplice, e anche, proprio perché così semplice, molto seducente, ed era questa: noi possiamo conoscere cose sul mondo perché e solo perché le conosciamo attraverso i sensi, facendo esperienza. Quindi la conoscenza si può ottenere, secondo gli empiristi, la vera conoscenza si può ottenere solo per mezzo dell'esperienza, dove per esperienza bisogna intendere proprio l'esperienza sensoriale, tutto ciò che noi possiamo vedere e toccare. Se io una cosa la vedo, allora posso dire di conoscerla. L'esperienza sensoriale, cioè questo modo, questo criterio empirista, ha però una particolarità sulla quale adesso vi inviterò a riflettere. Per mezzo dell'esperienza noi possiamo accertare in modo conclusivo, definitivo, solo due tipi di asserzioni o di enunciati, o enunciati particolari, oppure enunciati singolari. Per quelli di voi che non hanno molta dimestichezza con queste classificazioni della logica, le asserzioni singolari sono quelle che vertono su un singolo oggetto del mondo. Per esempio, se io dico Socrate è calvo, ho appena formulato un'asserzione singolare, perché sto parlando di un solo oggetto, Socrate. Le asserzioni particolari invece si riferiscono o vertono su un sottoinsieme di una classe più ampia. Per esempio, se dico alcuni uomini sono calvi, ho formulato un'asserzione particolare. Bene, l'empirismo, il criterio empirista per l'acquisizione della conoscenza, mi dice che io posso stabilire in modo conclusivo solo, posso accertare in modo conclusivo solo quelle asserzioni che sono o particolari o singolari. Quello che io non posso fare è stabilire in modo o accertare in modo conclusivo asserzioni di carattere universale, cioè quelle asserzioni che iniziano con parole come tutti o i o gli, come ad esempio tutti i cigni sono bianchi, questo è un esempio che fa spesso Popper, o tutti gli uomini sono mortali. La ragione per cui questo non è possibile, se ci pensate un attimo, è facile da capire, perché l'esperienza, se il mio criterio di conoscenza è l'esperienza, allora l'esperienza può solo dirmi come sono andate le cose fino a questo momento. Ma sulla base dell'esperienza io non posso asserire con assoluta certezza che anche in futuro e in tutti i casi possibili le cose andranno effettivamente così. Come possiamo però noi giustificare, e a questo punto qua cominciamo a farci la prima domanda interessante, come possiamo noi giustificare da un punto di vista logico-razionale asserzioni singolari come tutti gli uomini sono mortali? Gli empiristi pensavano che ciò fosse possibile per mezzo di un procedimento logico
universale.
Cosa ho detto?
Singolare.
Chiedo scusa, universale. Gli empiristi pensavano che ciò fosse possibile per mezzo di un procedimento logico che si chiama induzione. Che cos'è l'induzione? Semplicemente è l'accumulo di una serie di osservazioni di casi particolari. Noi vediamo che Socrate è mortale, che Platone è mortale, che Callia è mortale, e dopo aver accumulato un numero significativo di osservazioni di questo tipo, noi siamo, secondo il principio dell'induzione, giustificati, attenzione, non in modo definitivo però, a dire che tutti gli uomini sono mortali. Il metodo induttivo presenta un limite ovvio, ma che sembra tutto sommato accettabile. E cioè il metodo induttivo non mi permette di giustificare in modo conclusivo, definitivo, le asserzioni singolari. Però, così ragionano i primi empiristi, perlomeno mi consente di assegnare alle asserzioni singolari un certo grado di probabilità. E cioè questo vuol dire, non posso essere assolutamente sicuro, certo, che tutti gli uomini sono mortali, ma dopo aver visto tutta questa gente morire posso almeno asserire con un certo grado di ragionevolezza che c'è una buona probabilità che questa asserzione sia vera. È un prezzo da pagare per avere una conoscenza stabile, certa. Bene, il problema è che già a partire da Hume, e Hume è un autore fondamentale per chiunque voglia capire Popper, perché l'intera epistemologia di Popper nasce a partire da una serie di riflessioni che lui fa sulla filosofia di Hume. Il problema, dicevo, è che già a partire da Hume ci si comincia a rendere conto che l'induzione non garantisce nemmeno la probabilità degli enunciati universali. Cioè, sulla base del metodo induttivo non solo non possiamo essere certi che un enunciato universale è vero, ma non possiamo, secondo Hume, nemmeno dire che quell'enunciato è probabile, e non importa quante osservazioni particolari noi abbiamo fatto del caso, del fenomeno che stiamo considerando. Ora, questa cosa potrebbe sembrare a prima vista strana, però l'argomento di Hume è molto forte ed è stato accettato da moltissimi filosofi dopo di lui, tra cui anche da Popper, come vedremo. Qual è l'argomento di Hume? L'argomento di Hume lo esemplificherò partendo da un caso, che è il caso dell'acqua che bolle a 100 gradi. Noi sappiamo che date certe condizioni, che possiamo specificare A, B, C, D, quello che volete, l'acqua bolle a 100 gradi. E abbiamo visto questo fenomeno ripetersi innumerevoli volte. Bene, la domanda che a questo punto Hume si fa è questa: sulla base di che cosa noi possiamo dire che anche in futuro, anche domani, l'acqua, e che è probabile che l'acqua bollirà a 100 gradi? La risposta è che noi, per poter dire questo, per poter dire che è probabile che domani l'acqua bollirà a 100 gradi, dobbiamo fare un'assunzione. Dobbiamo cioè assumere che in natura ci siano delle regolarità, cioè che la natura si comporti in modo regolare, che non funzioni a caso, che non vada a caso. Bene, allora dice Hume, chiediamoci da dove salta fuori questa nostra idea. Chi ci ha detto che la natura è soggetta a delle regolarità? Dal momento che questa idea non può essere innata, anche perché per gli empiristi non esistono cose come idee innate, dobbiamo averla ricavata dall'esperienza. Però l'esperienza non può dirci una cosa del genere. Tutto ciò che l'esperienza può fare per noi è dirci come le cose sono andate fino a adesso, ma non può dirci che esiste qualcosa come una regolarità nei fenomeni naturali. Questo significa che l'induzione in realtà si fonda su un errore logico. L'idea che eventi osservati più volte siano probabili si fonda su un errore logico, cioè su quella che tecnicamente si chiama una petizione di principio. Noi assumiamo fin dall'inizio che esistano regolarità in natura e usiamo questa premessa per concludere che l'acqua probabilmente bollirà anche domani, ma questo è precisamente un tipo di ragionamento che non funziona, è una petizione di principio. La domanda interessante che a questo punto Hume si fa è questa: ma se l'induzione non è qualcosa di logico, l'induzione non è un procedimento logico valido, come mai noi la usiamo sempre e facciamo costantemente ragionamenti di tipo induttivo, pur essendo errati? La sua risposta è che noi siamo soggiogati dall'abitudine. Siamo abituati a pensare in questo modo, e sulla base della semplice abitudine che ci costringe in qualche modo a pensare così, pensiamo che l'acqua bollirà anche a 100 gradi. Ma attenzione, l'abitudine è qualcosa di fondamentalmente irrazionale. Non ha di per sé nulla, non c'è nessun fondamento logico nelle nostre abitudini. Quindi se noi diciamo che l'induzione è qualcosa di irrazionale, allora stiamo anche dicendo che la scienza è qualcosa di razionale, perché la scienza, secondo quella che era l'idea degli empiristi, si fonda precisamente sul metodo induttivo. Non ci aveva forse detto Bacone che lo scienziato è uno che osserva e a partire dall'osservazione formula delle ipotesi? Ebbene, dice Hume, questo modo di ragionare non ha nulla di razionale, quindi la scienza è qualcosa di sostanzialmente irrazionale. Bene, di fronte a questa tesi così distruttiva di Hume ci sono tre possibili soluzioni. La prima consiste nell'ingoiare, come si suol dire, il rospo e nell'accettare la conclusione di Hume, cioè dire la scienza è qualcosa di sostanzialmente irrazionale. Questa è la via che verrà intrapresa da un certo irrazionalismo ottocentesco e in particolare da Nietzsche. Secondo Nietzsche la scienza non ha nulla a che fare con la verità, è un insieme di errori che però sono utili alla sopravvivenza. E l'induzione, Nietzsche si occupa tra le altre cose anche del principio di induzione, non è nient'altro che un altro di questi errori che sono utili alla sopravvivenza. Quando io, ad esempio, apro l'armadio, mi aspetto di trovarci le camicie dentro e non che si spalanchi la porta dell'inferno. Ebbene, questa mia aspettativa, da un punto di vista logico, non ha nessun motivo di essere, è completamente irrazionale, perché se l'argomento di Hume è valido, non ho nessun motivo razionale per dire che ci sono le camicie, potrebbe benissimo anche improvvisamente spalancarsi la porta dell'inferno. L'induzione però serve a vivere, mi serve a progettare la mia vita, perché io non posso vivere nel terrore che ci sia la porta dell'inferno dietro l'armadio, devo fare delle scommesse sul mondo e solo così posso stare al mondo. Questa è sostanzialmente la tesi di Nietzsche. La seconda possibile soluzione al problema di Hume è rappresentata da Kant. Anche Kant, grande e attentissimo lettore di Hume, accetta la tesi di Hume che non è possibile costruire una scienza induttivamente, cioè a partire dall'esperienza. Se parti dall'esperienza non arriverai mai a giustificare enunciati universali. Però, a differenza di Hume e a differenza di tutti gli altri empiristi, Kant pensa che la scienza sia una forma di sapere assoluto, cioè quella che i greci chiamavano episteme, assolutamente certa, e non un sapere probabile, come poteva pensare per esempio Locke o Bacone. Che cos'è che rende assoluto questo sapere se non è l'esperienza? La risposta di Kant sono le forme a priori dell'intelletto. Queste forme a priori sono come delle lenti attraverso le quali noi vediamo il mondo. Se noi vediamo un mondo costituito di oggetti che sono distribuiti nello spazio, questo succede perché stiamo indossando delle lenti spaziali. Se noi vediamo un mondo dove gli eventi si susseguono in un certo ordine cronologico, è perché indossiamo delle lenti temporali. E se noi vediamo che l'acqua bolle a 100 gradi, è perché indossiamo le lenti causali. Com'è che noi facciamo essere sicuri che anche domani l'acqua bollirà a 100 gradi? Non perché ce lo dice l'esperienza, questa è la lezione di Kant, ma perché sappiamo di indossare queste lenti. E queste lenti sono, per così dire, lo sfondo, la griglia all'interno della quale tutto il nostro mondo di esperienza accade. Queste lenti ce le ha date Dio. Ora, la teoria di Kant ha però un'implicazione importante che di solito viene trascurata, specialmente dai seguaci di Kant, che ce ne sono ancora oggi. E l'implicazione è questa: se Kant ha ragione, allora ne consegue che è impossibile che un dato sperimentale entri in conflitto con le predizioni scientifiche. Come potrebbe, dal momento che tutti i dati sperimentali, cioè tutti i fenomeni, sono già da sempre imbrigliati dalle forme a priori dell'intelletto? Se io indosso occhiali euclidei, che organizzano il mio modo di percepire lo spazio, e se ha ragione Kant nel dire questo, allora non potrò mai rilevare nel mondo qualcosa che sia in contraddizione con gli assiomi di base della geometria euclidea. E se io indosso gli occhiali di quelli che Newton chiamava il tempo assoluto e matematico, allora non mi potrà mai capitare che uno stesso evento accada secondo intervalli di tempo diversi a seconda del sistema di riferimento. Se ha ragione Kant, non dovrebbe succedere una cosa del genere. Il problema è che è successo proprio questo dopo Kant. Dopo Kant è successo che abbiamo cominciato a osservare fenomeni che erano in contrasto o incompatibili con le assunzioni di fondo della fisica, della meccanica newtoniana, che era la fisica che aveva in mente Kant quando parlava di forme a priori. I fatti non si accordano più con le predizioni scientifiche. Il fatto che più di ogni altro ha scardinato tutto, per ragioni che però non posso approfondire per motivi di tempo, è stata la scoperta che la luce si propaga alla stessa velocità, cioè a una velocità costante, per tutti gli osservatori. Questo principio fa letteralmente saltare per aria alcune assunzioni di fondo della meccanica classica, cioè l'idea che esista qualcosa come uno spazio e un tempo assoluto. Per rimettere la teoria in pace con l'esperienza bisognerà aspettare che arrivi Einstein e la sua teoria della relatività. Questo però significa che Kant aveva una teoria insostenibile. Sarà anche vero che noi vediamo il mondo attraverso delle lenti, come diceva lui, e questa è una tesi che tutto sommato Popper accetterebbe. Il problema è che queste lenti non ci garantiscono affatto un sapere assoluto della realtà, un sapere epistemico assolutamente certo. Sono delle libere creazioni del nostro intelletto, sono delle lenti che noi possiamo togliere e sostituire con altre lenti, cosa che invece Kant non permetteva che succedesse. Per esempio, ecco, qua siamo al primo passo, questo mi porta alla lettura del primo passo di Popper, che è molto bello, che parla di Kant, e dice, il numero 3, Kant credeva che le leggi di Newton fossero da noi imposte, notate il verbo, con successo alla natura, che fossimo costretti, notate il verbo, a interpretare interpretare la natura secondo queste leggi, dal che concludeva che dovevano essere vere a priori. Dopo Einstein, tuttavia, sappiamo che sono possibili anche teorie assai diverse e interpretazioni differenti, e che queste possono risultare anche superiori a quelle di Newton. La ragione è dunque capace di più di una interpretazione e non può imporre alla natura una propria, imporne alla natura una volta per tutte. Quindi questo per quanto riguarda la soluzione di Kant. La terza possibile soluzione è proprio quella di Popper, e quella che suggerisce lui e che, di cui parliamo oggi. Anche Popper accetta la tesi di Hume, per cui non è possibile dimostrare la verità di una teoria a partire dall'esperienza, a partire cioè da un campione limitato di dati. Ma, e questo è il primo punto fondamentale che distingue Popper da Kant, da Nietzsche e anche da Hume, una teoria non ha bisogno di dimostrare che è vera per essere sostenuta o per essere considerata autenticamente scientifica. Non c'è bisogno di alcun fondamento o giustificazione conclusiva perché si affermi una teoria scientifica. E questa tesi di Popper è anche sostenuta da un altro illustrissimo scienziato che è Einstein. Il testo che avete subito dopo dice: i concetti fisici sono creazioni libere dell'intelletto umano e non vengono, come potrebbe credersi, determinati esclusivamente dal mondo esterno. Mettete questo passo in contrasto con quello con le osservazioni su Kant che faceva Popper poco fa. Che cosa vuole dire Einstein, e che poi è anche la stessa tesi di Popper? Che è assolutamente irrilevante come noi arriviamo a formulare una teoria scientifica. Se ci arriviamo per osservazione di alcuni dati sporadici della realtà, o se ci arriviamo per mezzo di un'intuizione, oppure se ci arriviamo attraverso un sogno, come è capitato a quello scienziato belga, quel Kekulé, che è giunto a formulare l'ipotesi della struttura esagonale del benzene dopo che una notte aveva sognato un serpente che si mordeva la coda. E lì avete l'immagine. Cioè, questo qua ha fatto un sogno di un serpente che si mordeva la coda, la mattina dopo si è svegliato e ha capito come era strutturata la molecola del benzene. Questi tipi di procedimento sono assolutamente legittimi sia per Popper che per Einstein, perché non ha nessuna importanza. Al limite, questo è un problema psicologico, come io arrivo a formulare una teoria, non è questo importante. Ciò che conta veramente per avere una teoria scientifica è che una volta formulata quella teoria, comunque tu ci sia arrivato, questa teoria possa essere sottoposta a dei controlli, che sia controllabile da un punto di vista empirico. Ora, la funzione di questi controlli, e qui siamo al secondo punto fondamentale che distingue Popper da tutti gli altri, i controlli empirici non hanno e non possono avere lo scopo di verificare una teoria, perché nessuna teoria potrà mai essere verificata dall'esperienza. Nessuna teoria potrà mai essere verificata dall'esperienza, per la stessa ragione per cui l'esperienza non può mai dire che tutti i cigni sono bianchi. Quindi non esiste qualcosa come l'induzione e non esiste neanche qualcosa come la verificazione nel mondo scientifico. Quello che però l'esperienza può fare è falsificare una teoria, perché è sufficiente un singolo caso di un singolo esemplare di cigno nero per rendere falsa l'affermazione universale secondo la quale tutti i cigni sono bianchi. E infatti Popper dice, qui siamo nel suo testo classico La logica della scoperta scientifica: la mia proposta si basa su una simmetria tra verificabilità e falsificabilità, asimmetria che risulta dalla forma logica delle asserzioni universali. Queste, cioè le asserzioni universali, non possono mai essere derivate da asserzioni singolari, per ragioni che abbiamo visto, ma possono venire contraddette da asserzioni singolari. Quindi il fatto di assumere la falsificabilità come criterio scientifico ha delle importantissime conseguenze secondo Popper. Mi limito a indicarne un paio e poi chiudo. Innanzitutto la falsificabilità ci permette di tracciare quella che Popper chiama una linea di demarcazione tra quelli che sono i discorsi autenticamente o genuinamente scientifici rispetto a quelli che sono i discorsi pseudoscientifici. Una teoria è scientifica non quando è vera, ma quando è falsificabile, quando cioè io sono in grado di dire o di indicare sotto quali condizioni quella teoria risulta falsa. Se io non sono in grado di fare questo, la mia teoria non è scientifica, ma è pseudoscientifica. Viceversa, una teoria è pseudoscientifica quando non esiste nessuna situazione, nessun caso immaginabile, neanche in potenza, che possa rendere quella teoria falsa. Popper illustra la differenza tra una teoria scientifica e una pseudoscientifica, anche qui partendo da esempi molto semplici. Dice, se io dico domani qui pioverà, ho un'asserzione scientifica, perché questo tipo di asserzione può essere falsificata dall'esperienza. Se domani non piove qui, allora quella mia asserzione è falsa. Ma se io dico domani qui pioverà o non pioverà, ho un esempio di asserzione pseudoscientifica o non scientifica, perché non c'è nessun evento che possa accadere domani che possa rendere falsa la mia affermazione. Se piove, la mia affermazione è vera, se non piove è comunque vera. Ma un'affermazione che è sempre vera, come in questo caso, non è un'affermazione empirica, cioè non è un'affermazione che parla della pioggia o che parla in generale della realtà. Il motivo per cui è vera è un motivo logico, e cioè perché è una tautologia, ok? Qualcuno di voi potrà dire, ma nessun filosofo o scienziato ha mai formulato teorie così banalmente tautologiche, come ad esempio piove o non piove. In realtà non è proprio così, perché se voi leggete i testi di Popper vedrete che lui mostra una serie di casi in cui questo in realtà accade senza che uno se ne renda conto. Io ne citerò solo due casi per illustrare questo tipo di ragionamento. Il primo sono i cosiddetti argomenti con i quali gli aristotelici pensavano di poter provare che la Terra è immobile. Uno di questi argomenti suonava così, dicevano, se noi lasciamo cadere un sasso dalla cima di una torre, il sasso cade sulla verticale e non spostato in ragione dell'intercorso movimento della Terra. Quindi la Terra è immobile. Il problema di questo argomento, come mostrerà opportunamente Galileo, è che questa esperienza accade sia che la Terra si muova sia che la Terra non si muova. Quindi l'esempio che gli aristotelici portavano per dimostrare una tesi è in realtà compatibile sia con l'ipotesi della Terra immobile sia con l'ipotesi della Terra in movimento, naturalmente se la Terra si muove a velocità costante. Un altro esempio sul quale Popper ha insistito molto è il cosiddetto argomento idealistico per il toglimento della cosa in sé. Gli idealisti dicono che il concetto di cosa in sé, cioè l'idea che la realtà esiste indipendentemente dal pensiero, questo concetto è contraddittorio, perché per poter dire che esiste la cosa in sé la devo pensare, e quando faccio questo mi contraddico. Il problema di questo argomento, osserva Popper, è che non prova nulla, perché è perfettamente compatibile con la tesi opposta, cioè con la tesi realista. Infatti, se il mondo esistesse indipendentemente dal pensiero, anche in quel caso, per poter dire che esiste lo dovrei pensare. Quindi, se questo è l'argomento degli idealisti, è un argomento assolutamente tautologico, che è perfettamente compatibile sia con la tesi realista che con la tesi antirealista. Lo stesso tipo di obiezione si ha con quelli che dicono che tutto è linguaggio. Perché? Perché per parlare di una cosa devo usare parole, certo, ma tu dovresti usare parole anche se tutto non fosse linguaggio. Se io voglio nominare un oggetto non linguistico, devo comunque nominarlo. Quindi cosa prova questo? Assolutamente niente. Bene, mi avvio verso la conclusione. Ecco, una cosa secondo me la più importante, la lezione più importante che noi possiamo imparare da questa diciamo, dall'epistemologia di Popper è la seguente. Il fatto che una teoria venga confutata dall'esperienza non deve essere visto come una sconfitta per la scienza, come solitamente si crede. No, esattamente il contrario. La confutazione di una teoria è un successo della scienza. Vuol dire che noi abbiamo fatto un passo in avanti in direzione della verità, perché ci siamo tolti di mezzo un errore. E Popper dice, anche qua cito l'ultimo passo e poi chiudo, il rifiuto delle teorie da parte della realtà è a mio avviso la sola informazione che possiamo ottenere da parte della realtà, tutto il resto è soltanto una nostra creazione. Credo che adesso a questo punto sia un po' più chiaro che cosa volevo dire all'inizio quando dicevo che per Popper il progresso avviene per eliminazione di errori e non per accumulo di conoscenze, perché non esiste qualcosa come la conoscenza sostanzialmente. Va bene, basta.
Ringrazio Dario anche per la sincronia e la precisione del suo intervento, che ci consente già subito qualche prima domanda di chiarimento. Possiamo riservarci delle domande per la seconda parte, però meriterebbe che subito toccassimo i punti nevralgici.
Tanto posso chiedere io se si può abbassare quella, perché mi arriva il sole,
toccare la
finestra. La persiana, se si può un po'.
Esatto. Così, benissimo.
Grazie.
Una semplice osservazione. Il fatto che Socrate o Platone non muoia e non sopravviva. Un altro aspetto è che tutti quelli che sono vissuti prima non ci sono più, cioè nel senso non c'è solo l'ipotesi attuale ma anche del passato, nessun uomo del passato sopravvive,
certo.
Quindi sono due possibilità, cioè non è solo quella dell'attualità della nostra esperienza.
È esattamente quello che stavo, forse non mi sono espresso bene io, cioè quando noi diciamo che le nostre asserzioni si fondano sull'esperienza, l'esperienza può solo essere o presente o passata. Il problema è che sulla base del presente e del passato non puoi fare asserzioni riguardo al futuro, questo è il problema. Quindi per Hume non importa quante persone sono morte, da un punto di vista logico non siamo mai giustificati a dire che dunque è vero che tutti muoiono.
Quindi uno non può scommettere.
Puoi farlo, è una scommessa, non è qualcosa che non è qualcosa di giustificabile da un punto di vista logico. Noi lo facciamo costantemente di fatto noi scommettiamo sempre, certo, questo sì.
Prego.
Grazie. Innanzitutto ti ringrazio per l'intervento. L'unica cosa, quando tu parlavi di dell'argomento di Hume, e a un certo punto tu hai detto che è una petizione di principio assumere la regolarità della natura e su di questa essenzialmente basare l'inferenza basata poi sull'osservazione che l'acqua oggi bolle, ieri lo stesso, ieri pure, inferirne che quindi è probabile che l'acqua bollirà. Io qui però non ci vedo petizione di principio, ci vedo semplicemente un ragionamento condizionale. Se la natura è regolare, se ci sono regolarità nella natura, allora in base all'osservazione che dell'acqua nella pentola eccetera, posso dire che è probabile che l'acqua,
certo.
Però assumendo la stessa assunzione, cioè che la natura sia regolare, posso dire che non è probabile che uscendo da questa stanza il pavimento si sfaldi e io cada,
certo.
Quindi cioè, propriamente da un punto di vista logico non è una petizione di principio, è un ragionamento che si basa su un'assunzione che se la nostra unica forma di conoscenza è l'esperienza, è un'assunzione che noi non possiamo verificare, è un'assunzione.
Certo, però la domanda di Hume, se tu guardi il primo passo che io ho messo nella lista, non l'ho letto direttamente per ragioni di tempo, però l'ho riportato perché uno, perché uno poteva chiedersi, ma cosa mi stai dicendo? Hume dice proprio questo? No, se lo leggi, vedi quello che dice lui, dice tutti gli argomenti probabili, parla proprio di probabilità, sono fondati sulla supposizione che vi sia conformità tra il futuro e il passato. Cioè, solo se tu assumi questo puoi dire che allora qualcosa è probabile. Questa conformità è una questione di fatto, cioè è qualche cosa che di fatto vuol dire che tu derivi dall'esperienza. E se deve essere provata, non ammetterà altra prova che non sia quella tratta dall'esperienza. Ma la nostra esperienza del passato non può provare nulla per il futuro, se non in base alla supposizione che ci sia somiglianza tra passato e futuro. Quindi vedi, in questo senso si tratta di una petizione di principio, perché dire che esistono regolarità in natura, tu, o questo lo sai per scienza infusa, perché te l'ha detto Dio, e allora è un conto, però Hume non è di certo di questa parrocchia, oppure devi dire che questa tua supposizione deriva dall'esperienza, ma, dice Hume, guarda che l'esperienza non, in nessun modo ti può suggerire una cosa del genere. Quindi la tua o è una premessa infondata oppure è un argomento circolare.
Sì, no, se io ho la pretesa di fondare questa premessa sull'esperienza sono d'accordo.
Certo.
E il punto però è la semplice assunzione della premessa e su questa, quindi con una premessa infondata, su questa basare...
Ah certo, ho capito.
Il punto non è più una petizione, e il punto mi sembra decisivo, perché questa assunzione è di fatto l'assunzione che sta alla base cioè della scienza contemporanea.
Popper non sarebbe d'accordo, cioè lui direbbe che non esiste qualche... Non esiste, lui dice non esiste un'entità logica come l'induzione.
Perché no, non l'induzione, però che ci siano, poi non so quali siano, ma che ci siano delle regolarità. Se io presento una teoria che mi deve spiegare certi fenomeni, devo comunque assumere che ci siano delle regolarità. Questa,
ho capito,
questa è l'assunzione.
Ah certo, in questo senso sì, allora anche Popper sarebbe d'accordo, a condizione che si dica che la tua assunzione è totalmente infondata. Certo, allora non è più una petizione di principio.
Ma era per quello che ho fatto.
Sì, sì, ho capito. Che... Allora non è più una petizione di principio, certo. Sono d'accordo, ma è un'assunzione totalmente infondata che però puoi controllare attraverso l'esperienza, dice Popper. Cioè, e dopo devi fare esperimenti per vedere se effettivamente le cose stanno così. Devi tentare di falsificare la tua assunzione. Certo, questo sì. Boh, credo siamo capiti.
C'è qualche altra osservazione? Ne faccio una io, così per ricondurre alcuni elementi alle cose che normalmente si pensano. Ma allora cos'è la scienza? Cioè, per Aristotele la scienza ha a che fare con l'universale.
Sì, certo.
Qui stiamo sfuggendo dal potere a che fare con l'universale, perché l'universale è qualcosa che non riusciamo a raggiungere dal punto di vista empirico, dell'esperienza.
Oh, certo.
Quindi ci accontentiamo di una scienza che non ha più a che fare con l'universale. Come se la giocava Aristotele? Aristotele se la giocava dicendo che al centro non è qualcosa che osserviamo, ma il centro è una definizione. Cioè io non guardo l'esperienza, il dato di fatto, guardo i dati di fatto una volta che ho stabilito che l'uomo è animale razionale. Cioè quindi prima presento una definizione, tutti gli animali, tutti gli uomini sono animali razionali, quindi in base a questo so che qualsiasi cosa avrà a che fare con la caratteristica di essere razionale e animale, sarà uomo. Ecco dunque il rapporto. Ho la definizione, osservo i dati di fatto, è scientifico quella serie di considerazioni rispetto ai particolari che mi riportano all'universale. Domanda, che gioco ha a questo punto la definizione nel sistema di Popper?
Popper ne parla molto, lui è un anti-essenzialista in questo senso, cioè lui fa una critica molto, molto feroce all'idea che il compito della scienza sia quello di partire da definizioni. Cioè che
questo è ovvio.
Non esiste qualcosa come un'essenza delle cose, è semplicemente un... a meno che non diciamo che le nostre definizioni sono dei semplici costrutti, dei modellini, delle ipotesi sulla realtà che facciamo e che comunque sono suscettibili di controllo, e allora certo, allora in questo senso banale, certo, la scienza non può fare a meno di definizioni, ma se per definizioni intendiamo il fatto di cogliere attraverso un atto intellettuale l'essenza riposta e nascosta o profonda della realtà, non esiste nulla di tutto questo, perché o perlomeno non è così che procede la scienza. La scienza non funziona in questo modo qua. La scienza funziona per nel passo, io avrei voluto citare il passo di Einstein che ho citato, l'ho condensato anche per ragioni di spazio, però mi sarebbe piaciuto portare il passo intero, dove lui, subito dopo aver detto che i concetti fisici sono creazioni libere dell'intelletto umano, lui paragona il lavoro dello scienziato a quello di un individuo che trovi per la prima volta un orologio e che lo veda per la prima volta e deve fare delle ipotesi per cercare di spiegare come fa a funzionare l'orologio. E poi, una volta che hai fatto l'ipotesi, devi cercare di capire se la tua ipotesi è corretta, ma con la condizione che non puoi aprire l'orologio. Non puoi aprirlo per vedere i meccanismi interni che lo fanno funzionare. E questo era il sogno che avevano i filosofi dell'antichità, cioè entrare nell'essenza delle cose. Ecco, per Popper e anche per Einstein questo non è mai possibile fare.
Quindi la scienza...
Sei come un detective che deve ricostruire la scena di un delitto senza esserci stato lì. Tu non hai visto che cosa è successo, puoi solo ricostruire i fatti a partire da ipotesi che fai.
Quindi con la scienza non arrivi a una conoscenza, tra virgolette, oggettiva, ma arrivi a una conoscenza legata a una struttura di modelli che in qualche modo ti sembrano o non ti sembrano funzionare.
Funzionare è un termine che forse che piace non... al pragmatista.
Certo, sto pensando come evitare questo uso.
Il problema non è che funzioni, il problema è proprio la falsificazione. Esiste un'oggettività nella scienza, solo che questa oggettività è dal lato della falsificazione. Quando tu falsifichi una teoria puoi essere certo che è falsa, però non può mai essere sicuro che una teoria è vera. Questo è il problema.
Però come fai a stabilire che quella è una falsificazione?
È perché ci sono vari criteri. Ad esempio, una teoria è sicuramente falsa se è logicamente incoerente, oppure una teoria è falsa se fa delle predizioni sulla realtà che non si realizzano. Per esempio, com'è che fa a crollare la teoria aristotelica dei luoghi naturali? Quella teoria crolla quando Galileo osserva la Luna col telescopio e vede che la Luna è fatta di terra. Se la Luna è fatta di terra, allora non è vero che la Terra è che il centro dell'universo è il luogo naturale della Terra. E quindi questo fa crollare la teoria. Quindi sappiamo che è falsa, dopodiché sapere che cosa è vero è un altro discorso.
Certo, e questo è il problema, perché il problema è a questo punto si pone lì, no? Sappiamo che l'abbiamo falsificata, ma cosa stiamo proponendo? E lì si apre un ventaglio che è terribilmente problematico rispetto alla possibilità della scienza di qualcosa. Prego.
Senza fare obiezioni, visto che Popper non è l'ultimo esponente della filosofia della scienza, ci sono dei personaggi dopo, per cui non dire fare le obiezioni che sono state fatte dagli altri, le persone, parlare di quello che si è detto dopo. Però già su Popper, stando a lui, si può fare subito l'obiezione fondamentale che è stata fatta. Attenzione, i processi di falsificazione sono identici a quelli di validazione, che ne basti uno dal punto di vista logico per far cadere una teoria, no? Mentre gli altri non bastano mai perché dovrebbero essere infiniti, ma il metodo di falsificazione o il metodo di validazione sono uguali, perché si basano su stessi principi, cioè io falsifico ipotizzando qualcosa vero. E questo è poi l'obiezione che è stata fatta a fondamento. Una delle obiezioni che è stata fatta a Popper, cioè il processo di falsificazione, il processo di validazione hanno lo stesso difetto di fondo, perché poi per falsificare devo ammettere che qualcosa sia vero. Ma... e a priori. Questa è una delle obiezioni che è stata fatta da Pop, tanto è vero che dopo della scienza si sono date anche definizioni che sicuramente non saranno definitive, pensiamo a Kuhn, pensiamo all'ipotesi di Sperls che dice che la scienza non si basa né su, non si può basare per i motivi che si sono detti né su ipotesi dell'induttivo né su quello deduttivo, si basa su uno ancora più debole che è quello abduttivo, che però pur essendo più debole è quello che poi ha realizzato il procedimento di scoperta scientifica. E poi tra l'altro l'abduzione di Peirce è relativamente recente, ma l'abduzione aveva già ipotizzata Aristotele come metodo debole, ma probabilmente quello che ci dà più informazioni. Però attenzione, stiamo parlando di cose dopo Popper, per cui restiamo su Popper. Su Popper c'è un'ipotesi, signori.
Peirce dopo Popper?
No, Peirce non è dopo Popper, però dopo un adotta anche di questo tipo di metodologia abduttiva. Ma l'obiezione che viene fatta su Popper, attenzione, tu per falsificare usi metodi che a loro volta hanno bisogno di teorie e a loro volta hanno bisogno di esperimenti.
Certo.
Che teorie e esperimenti hanno lo stesso dubbio che cioè il dubbio sulla falsificazione è lo stesso che sul metodo di falsificazione è lo stesso che ho sui metodi di validazione.
Tu cosa dici?
No, non sono assolutamente d'accordo. Perché allora, innanzitutto non è che Popper si limita a dire che la falsificazione è meglio della verificazione, perché certo messa così sembrano due tesi speculari ed equivalenti. Lui mostra le ragioni logiche, ci sono delle ragioni logiche per cui la falsificazione è possibile mentre la verificazione non è possibile e sono molto semplici. La ragione per cui non si può verificare un enunciato universale è che l'esperienza non potrà mai dirmi che tutti gli uomini sono mortali, ma è sufficiente trovare un uomo, questo è un esempio poco felice, ma è sufficiente trovare una pentola d'acqua che non bolle a 100 gradi, date tutte le condizioni di partenza, per falsificare in modo conclusivo l'asserzione universale che l'acqua bolle sempre a 100 gradi.
Ma quando sono arrivato alla logica, io ho già fatto un passo, su quella logica devo aver inserito dei contenuti, la cui verità devo affermarla mediante procedimenti. Che allora non possono essere falsificati.
Qualunque asserzione.
E allora va. Cioè, il procedimento di falsificazione mi richiede l'asserzione di verità di alcuni contenuti che a loro volta possono essere falsificati e vado.
Ma certo, ma infatti Popper non è così ingenuo da ritenere che sempre o comunque un esperimento falsificante è sufficiente a far crollare una teoria. No, non è un problema di numero, è un problema di qualità dell'esperimento. Ci sono alcuni fenomeni che pur andando contro una certa teoria non la fanno crollare, nel senso che noi decidiamo di tenerla in piedi. Per esempio, quando si è visto che le leggi di gravitazione di Newton non si accordavano con quello che si vedeva sui pianeti, piuttosto che lasciar cadere Newton si è deciso di aspettare. Dopo un po' di tempo si è scoperto che esisteva un pianeta che faceva di nuovo tornare i conti. In questo caso hanno fatto bene a tenersi in mano Newton, ma ci sono dei casi di esperimenti che sono non a caso detto esperimenti cruciali, che fanno letteralmente crollare una teoria. Uno di questi è ad esempio l'esperimento di Michelson-Morley, con il quale dimostrano che non esiste l'etere. Quando hanno dimostrato quella roba lì è finita la teoria dell'etere, e infatti tutti i fisici dell'epoca hanno accettato questo esperimento come esperimento cruciale. Quindi che la falsificazione abbia un ruolo fondamentale nella scienza, credo che non serva essere popperiani per...
No, ma attenzione, il procedimento di falsificazione è un procedimento che fa parte di un itinere e che viene utilizzato però non
certo.
Esaurisce, perché altrimenti a sua volta ricade
sì,
nella falsificazione.
È vero, ma questa è un'obiezione che rimane sul piano logico, e qui stiamo cercando di verificare, e Popper lo fa, in una dimensione di analisi epistemologica, non solo logica. Quindi l'obiezione funziona se Popper avesse semplicemente immaginato una proposta di tipo logico, in realtà si fida comunque dell'esperienza, perché nel momento in cui va ad adoperare l'esperienza per falsificare, non è più solo sul piano logico, quindi il risultato positivo di Popper è in questo, a questo livello.
Questo livello però lascia scoperta.
D'accordo, però non è che sia un passo avanti da poco questo, è un passo avanti fondamentale. Cioè è estremamente vantaggioso dal punto di vista della ricerca e del progresso scientifico aver introdotto questo percorso piuttosto che quello di continuare all'infinito con proporre proposte di accumulo, no? Che questa la il senso.
Solo che Kuhn successivamente avrebbe detto: attenzione, per fare questo comunque devo muovermi all'interno di un paradigma.
Ma vabbè, allora il fatto che dopo Popper ci sia stato qualcuno che non era d'accordo con lui non è di per sé un'obiezione contro Popper, giusto?
No, è dire attenzione. E infatti ho esordito dicendo: attenzione, è inutile parlare del dopo, è chiaro che dopo c'è stato qualcun altro che ha perfezionato, ci mancherebbe pure.
No, ma io posso anche sostenere ragionevolmente che Kuhn si sbagliava e Popper aveva ragione, giusto? O no? O il fatto che viene dopo Kuhn gli dà una precedenza teoretica rispetto a Popper?
No, non è che il fatto che viene dopo, è che per esempio l'esempio fatto del pianeta che non si conosceva per fare, e quindi dell'attesa di non accettarlo come falsificazione non ha seguito immediatamente Popper.
Ma è Popper che ne parla di questo caso?
Sì, appunto.
Cioè, per mostrare...
Per dire che le falsificazioni, attenzione, quello che dicevano, le falsificazioni di se stesse, non mi è detto che...
Ma poi mi viene in mente anche un'altra cosa, il concetto di, com'è che lo chiamava Kuhn, paradigma, è stato introdotto da Popper per la prima volta. La differenza tra Kuhn e Popper è il senso che Kuhn dà alla parola paradigma. Cioè lui pensava che i paradigmi scientifici fossero tra loro incommensurabili, e cioè che fosse impossibile, rimanendo all'interno di un determinato paradigma scientifico, dimostrare che quel paradigma è falso. Ebbene, io ritengo che questa tesi sia assolutamente insostenibile, ma non solo io, perché io sono insomma l'ultimo, lo riteneva lo stesso Kuhn, tant'è che dopo che ha scritto quel testo gli sono arrivate una bordata di critiche e lui stesso ha molto moderato la sua tesi, perché è insostenibile, perché di fatto i paradigmi scientifici sono stati fatti crollare non perché a un certo punto le mode sono cambiate e si sono imposti diversi paradigmi scientifici, ma perché quegli stessi paradigmi non riuscivano più a spiegare i fatti.
No, questo è fatto, non nego questo fatto, non è il Marlo del secondo quando ho corretto questo fatto qui, no? Era solo per dire attenzione, quando si parla di Popper poi si arriva all'obiezione che ho fatto io, perché anche Popper ha bisogno di presupporre qualcosa, se no
però lo ha sempre,
altrimenti non riesce a classificare.
Ma l'idea che dico l'ultima cosa,
l'ultima chiosa, poi dobbiamo chiudere, perché
l'idea che il sapere scientifico debba partire da debba iniziare senza presupposti è esattamente il contrario della tesi di Popper, è la tesi empirista, o è la tesi della vecchia metafisica per cui noi adesso ti do il fondamento. Non esiste qualcosa come il fondamento, tutto ha presupposti per Popper,
quindi anche il presupposto di non avere presupposti,
questo è un grande presupposto,
è un problema, no? Perché è un presupposto,
infatti non sto dicendo che i presupposti sono necessari,
ma il problema da capo è: o ci rifugiamo in una dimensione puramente logica e di linguaggio ed è una cosa e siamo d'accordo, ma se abbiamo l'ambizione di spiegare la realtà dobbiamo comunque quantomeno accettare qualche altro elemento, e uno di quelli che Popper ci ha offerto è per esempio il discorso della coerenza all'interno di un modello che si va costruendo. Anche quello è un altro elemento che si introduce, cioè ci sono delle cose che introduciamo e che possiamo ritenere non più utili per guadagnare dei risultati. È chiaro che si cerca di vedere, cioè dal punto di vista logico è sempre possibile rimettere in discussione, questo nessuno lo nega, e arriveremo a Gödel che ci dirà che è indecidibile qualsiasi proposizione all'interno di un sistema che vogliamo dimostrare dall'interno, che è quello che si diceva poco fa. Però Per ora guardiamo Popper, introduce qualcosa di assolutamente sconvolgente nel panorama del quadro della riflessione del Novecento, che è legato a una strategia di approccio alla realtà terribilmente economica, diciamo almeno questo, terribilmente economica.